Che dite? Che dite, cari fratelli? Sapete, quando viaggiamo, non in macchina, con la testa, perché dove siamo? Sulla Luna, su Marte, facciamo quei giri, e poi abbiamo dormito, non sappiamo chi siamo. E dovremmo scendere con i piedi per terra. Sapete che è importante una ricollocazione della nostra posizione? Sapete che noi ci possiamo relazionare solo grazie a dei punti che ci danno il nostro orientamento? Tra questi c'è il Sole, c'è la Luna. Già con le stelle cominciamo a fare un po' di fatica, anche se... Ma i punti principali sono quelli più vicini a noi. E noi grazie a questi ci relazioniamo, anche se la distanza per noi è impossibile. E poi ci sono tutta una serie di altri punti che ci dicono: tu ti trovi in quel posto, tu fai una serie di calcoli, ti trovi lì. E noi dobbiamo cercare di capire dove ci troviamo lì, con la nostra fede, che non significa niente. E significa tutto. La nostra fede non significa niente e significa tutto. Vediamo che cosa significa per noi. Allora, io vado in Esodo 32, Esodo 32. Aspetta, che forse ci ho sbagliato qualcosa, come al solito ho sbagliato qualcosa. Adesso me ne esco. Allora, 28, d'accordo. Ho scritto una cosa per un'altra. Ecco, Deuteronomio, ecco, vedi. Allora, infatti io il Deuteronomio non lo trovavo, allora andiamo in Esodo 32. Non potevo trovarlo. Dicevo, come mai? Ero su un altro libro, vedete? Voi scherzate, quando si dice dell'orientamento, tu ti trovi da una parte, invece ti trovi dall'altra. Guarda che, cioè, avevo messo pure il segnale. Allora, vediamo un po'. Le sorelle sono collegate? Sì, perfetto.
Hai fatto partire il...
Sì. Sì. Vedete, qua c'è tutta una serie di versetti, perché leggerlo tutto diventa... si può leggere, ma leggiamo i versetti, li ho messi io, li ho segnati, salienti, ed è un momento, ne avevamo parlato forse 2 o 3 culti fa, ma ne parleremo sempre. Gli ebrei ne parlano per tutta la vita. C'è un momento particolare nel quale ci troviamo dopo, subito durante l'Esodo, dall'uscita dall'Egitto degli ebrei, che a un certo punto Mosè sale sul monte Horeb, chiamato anche Sinai. Poi ne potremo parlare un po' più avanti. E quando sale sul monte, che il Signore gli stava dando la legge, i 10 comandamenti, cosa succede? Succede che il popolo, e qui stiamo attenti, perché raccontare solo le storie, se non le capiamo e non hanno, ecco, quello diceva dove ci troviamo, un senso profondo, non andiamo da nessuna parte. E questi cominciano a dire: ma Mosè, che fine ha fatto? Dov'è quest'uomo qua che ci ha portati fino qua? Adesso è andato sul monte, però non torna più, nessuno sa, e qui siamo finiti in mezzo. in mezzo al deserto, in mezzo a questo deserto, cosa facciamo? Chiamano Aronne e gli dicono: senti, dice, facci un vitello d'oro che vada davanti a noi e loro hanno staccato quello che avevano dagli orecchini, delle proprie mogli, delle proprie figlie, gli anelli, collane, tutto quello che avevano d'oro e l'hanno portato per fare un idolo di metallo fuso che andasse secondo loro, davanti a loro, quindi un pezzo di materiale inanima, materia inanimata, benché lo riteniamo preziosa per una serie di motivi. E a questo punto, quando Aronne fa questo, dicono: o Israele, sto leggendo il versetto 4 nelle parti, o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quando Aronne vide questo, eresse un altare davanti ad esso e fece un bando che diceva: domani sarà festa in onore dell'Eterno. Il grande Aronne. Il grande Aronne. L'indomani essi si alzarono presto, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di ringraziamento. Il popolo si adagiò per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. Stiamo parlando davanti al vitello d'oro, eh? Poi, a questo punto, il versetto 7 dice, questo è l'Eterno disse allora a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dall'Egitto si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, si sono prostrati davanti ad esso, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Pensate che, non so, a parte l'affronto, a parte cioè, una follia assoluta. L'Eterno disse ancora a Mosè: ho visto questo popolo ed ecco, è un popolo dal collo duro. Poi salto un po' di preliminari e a questo punto leggo dal versetto 19 che dice: come naturalmente Mosè fu vicino all'accampamento, vide il vitello e le danze, danzavano contenti. Allora l'ira di Mosè si accese ed egli gettò dalle mani le tavole e spezzò i piedi del monte. Poi prese il vitello che essi avevano fatto, lo bruciò col fuoco e lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figli di Israele. Quindi Mosè disse ad Aronne: che ti ha fatto questo popolo che gli hai tirato addosso un così grande peccato? Aronne rispose: l'ira del mio Signore non si accenda, tu stesso conosci questo popolo e sai che è inclino al male, è inclinato al male. Essi mi hanno detto: facci un Dio che vada davanti a noi, perché Mosè è l'uomo che ci ha fatto uscire dall'Egitto, dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia avvenuto di lui. E quindi, cioè, no. Allora io ho detto loro: chi ha dell'oro addosso, eccetera, eccetera. Così ha fatto il vitello. Al versetto 25 dice: quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aronne lo aveva lasciato sfrenare, esponendolo all'obbrobrio dei suoi nemici, allora si fermò all'ingresso dell'accampamento e disse: e qui succede un primo fatto di cui dovremmo stare molto attenti, poi nella ragione. Disse: chi è per l'Eterno, venga a me. E tutti i figli di Levi si radunarono vicino a lui. Ed egli disse loro: così dice l'Eterno, il Dio di Israele: ognuno di voi si metta la spada al fianco, passate e ripassate da una porta all'altra dell'accampamento e ciascuno uccida, non stiamo scherzando, ognuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. I figli di Levi fecero secondo la parola di Mosè e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. Poi Poi Mosè disse: consacratevi oggi all'Eterno, affinché egli vi dia oggi una benedizione, perché ognuno di voi è stato contro suo figlio e contro suo fratello. Poi, se vado ancora un attimino, versetto 33, leggo: ma l'Eterno rispose a Mosè, perché praticamente Mosè intercedeva per il popolo, dice: se devono morire, tu dici, lascia che muoia anch'io, no? E qui dice una cosa importante, dice: ma l'Eterno rispose a Mosè, colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Voi sapete che c'è il libro della vita, scritto, ne parla l'Apocalisse, dove spero che siamo iscritti, no? Ora va e conduci il popolo dove ti ha detto, ecco, dove ti ho detto, ecco il mio angelo andrà davanti a te, ma nel giorno in cui verrò a punire, io li punirò del loro peccato. Così l'Eterno percosse il popolo, perché aveva fatto il vitello che Aronne aveva modellato. E poi ancora... E poi c'è l'altro problema, al versetto 3 del capitolo successivo, che praticamente dice: sali verso il paese dove scorre il latte e il miele, poiché io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo dal collo duro e non abbia così a sterminarti per via. E insomma. Poi, questo è un primo approccio per cercare di capire meglio alcune cose. Poi, in effetti... Poi andiamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 28, che è un capitolo molto lungo. È un capitolo che, finché voi cercate... del quale non leggerò tutto, perché sennò per le due siamo ancora qua. Però poi leggetevelo a casa, perché è un capitolo profetico, profetico. Allora, io leggo dal versetto 59. Dice, anzi, se vuole leggere qualcuno, dal 59 al 68, così sentiamo la voce di qualcuno. Ale, vuoi leggere tu? Ce la fai?
Sì, sì, non ho il nome.
Vai.
Dal 59.
Sì.
Allora l'Eterno rovescerà su di te e sui tuoi discendenti indescrivibili calamità. Calamità.
Scusa, questa è la, cioè, ci sono le benedizioni e le maledizioni. Qua ci troviamo nelle maledizioni, sta dicendo: se farai eccetera eccetera è tutto bene, se non ascolterai, ecco, ho saltato tutto, siamo proprio agli sgoccioli. Prego, Ale.
Calamità grandi e durature, e malattie maligne e durature. Inoltre farà tornare su di te tutte le malattie d'Egitto di cui avevi paura e si attaccheranno a te. Anche tutte le malattie e tutte le calamità non scritte nel libro di questa legge, l'Eterno le farà venire su di te finché tu sia distrutto. Così voi rimarrete in pochi, dopo essere stati numerosi come le stelle del cielo, perché non hai ubbidito alla voce dell'Eterno, il tuo Dio. E avverrà che, come l'Eterno prendeva piacere nel farvi del bene e nel moltiplicarvi, così l'Eterno prenderà piacere nel farvi perire e nel distruggervi, e sarete strappati dal paese che entri ad occupare. L'Eterno vi disperderà fra tutti i popoli, da un'estremità all'altra della terra, e là servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, di legno e di pietra. E fra quelle nazioni non troverai requie, e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là l'Eterno ti darà un cuore tremante, occhi che si struggono e angoscia d'anima. La tua vita ti sarà davanti come sospesa nell'incertezza. Tremerai notte e giorno e non avrai alcuna sicurezza della tua esistenza. La mattina dirai, forse sera, e la sera dirai, forse mattina. A motivo dello spavento che riempirà il tuo cuore, e dal motivo dello spettacolo che i tuoi occhi vedranno. E l'Eterno ti farà tornare in Egitto, su navi, per la via di cui ti avevo detto. Non la rivedrai mai più, e la sarete offerti in vendita ai vostri nemici come schiavi, come schiave. Ma nessuno vi comprerà.
Cari fratelli e sorelle, queste ultime parole sono avvenute tranquillamente, sono venute nel 70 d.C. con la distruzione di Gerusalemme, come era stata profetizzata dal profeta Daniele. Non c'era il compratore, non c'era neanche chi, sapete, gli schiavi, neanche il compratore si è trovato. E c'è esattamente tutto quello che gli è successo e che sta succedendo oggi. Quindi non ci stupiamo se quando si parla dell'antisemitismo in Francia, no, in tutte le parti del mondo, per qualsiasi cosa, di questi idioti della Lazio, di qualsiasi cosa, su Anna Frank, cioè ebrei, insomma, è tutto così, sempre colpa loro. Il progetto, abbiamo visto Hitler, abbiamo visto che chi non si può trovare tra queste parole, cioè chi conosce un minimo della storia di questo popolo sa benissimo, e fra quelle nazioni non troverai requie e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Ma dell'ebreo errante ne avete sentito parlare, ci sono dei libri, ci sono. Là l'Eterno ti darà un cuore tremante, occhi che si struggono e angoscia d'anima. Signori, queste sono parole che sono state scritte 3.500 anni fa. La parola dell'Eterno è: come mai? La tua vita ti starà dinanzi come sospesa. Cioè, vi ricordate nei campi? Altro che sostituto. Non saprai mai quando domani. Basta. Penso che molti di voi hanno visto filmati, e non solo, lasciamo perdere solo l'Olocausto, ma questa è una storia molto antica. E niente, questo qua per dirvi esattamente. Poi andiamo a vedere anche perché. Ho detto sempre che noi dobbiamo essere come quei bambini, perché. Io leggo ancora, vado nel capitolo successivo, il 29, dice ancora, perché poi i capitoli sono stati messi per comodità, però dice: queste sono le parole del patto che l'Eterno comandò a Mosè di fare con i figli di Israele nel paese di Moab. Cioè qua erano già dove c'era la Giordania praticamente, quindi erano un po' prima di entrare in Israele, cioè l'attuale Israele, che allora era chiamata Canaan, oltre il patto che aveva fatto con essi al monte Horeb. Poi sulla collocazione del monte Horeb, o monte Sinai si chiamava, ne possiamo parlare in un'altra occasione. Mosè convocò dunque tutto Israele e disse loro: voi avete visto tutto ciò che l'Eterno ha fatto sotto i vostri occhi nel paese d'Egitto al Faraone, e tutti i suoi servitori, e a tutti i suoi servitori e a tutto il suo paese. I tuoi occhi hanno visto le grandi prove e i segni e quei prodigi. Ma fino a questo giorno, state attenti, l'Eterno non ha dato un cuore per comprendere, occhi per vedere e orecchie per udire. Io vi ho condotto 40 anni nel deserto. Le vostre vesti non si sono logorate addosso a voi, e i vostri calzari non si sono logorati ai vostri piedi. Quindi scarpe nuove, uscite dal negozio, nuove, sempre nuove, no? Per 40 anni. Non avete mangiato pane, non avete bevuto vino, né bevante né briante, finché conosceste che io sono l'Eterno, il vostro Dio. Fratelli e sorelle, noi ci troviamo davanti a cose che il mondo non conosce, non le vuole conoscere, ma noi siamo obbligati a doverle conoscere per amore, tra virgolette, come diciamo noi, del Signore. Succedono tutta una serie di fatti, quindi perché, l'abbiamo detto in altre occasioni, perché Dio crea Israele. È Dio che lo crea, eh? Da domani la tua discendenza, dice, crea un popolo perché lo serva. Il principio è quello. A un certo punto in Geremia cosa sta scritto? Il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio da quando è fanciullo, tra virgolette. Chi lo conoscerà? Io, l'Eterno che investigo il cuore e le reni. Allora, Dio incontra Israele, lo sceglie e incredibilmente ingaggia con lui una battaglia. Guarda che Israele, sapete cosa significa, no? Significa colui che gli dà, è Dio che gli dà il nome. Colui che combatte con Dio. Poi lì ci sono tutte le... Quando sapete che c'è l'incontro tra Giacobbe e vede questa scala verso il cielo e tutta la notte Giacobbe lotta, no? E poi Dio si lascia vincere. Non poteva vincere. Giacobbe non poteva vincere. Da quel momento non si chiamerà più Giacobbe, si chiama Israele. Allora, Israele significa questo. Dio incontra Israele. Lo forma perché Israele serve a qualcosa, se no perché lo sceglie. Se no le parole che abbiamo letto fino adesso non servono a niente. È una storia che non ci dice niente. Come non dice niente a nessuno se non ha un minimo di dimestichezza con la conoscenza biblica. Allora, prima quindi lo crea come popolo, sappiamo, attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe. Perché, come abbiamo visto anche in precedenza, Dio ha un progetto per tutti gli uomini, attraverso quindi di loro ha un progetto. Un progetto al quale egli però non può rinunziare, Dio non può rinunziare a un progetto. Perché? Perché altrimenti verrebbe meno la salvezza del mondo e la redenzione dell'uomo. Quindi ecco perché Dio comincia a combattere con Israele. Lo costringe, capito? Deve fare schiaffi in faccia, come abbiamo visto, però è così. Io ti ho scelto come servo, se ubbidisci hai tutte le... Se non ubbidisci non c'è un'altra storia, perché io ti devo salvare. Se io devo salvare tuo figlio, non c'è niente da fare. Cosa succede? Ecco che cosa succede. Quindi Dio riscatta Israele dalla schiavitù del faraone, gli promette una terra, ma chi si ferma soltanto alla promessa, tra virgolette, della terra promessa, dove scorre latte e miele, non ha capito niente. È vero che gli promette una terra, ma per dare stabilità, nell'attesa che venga il Messia. Nel momento, quindi se fossero stati tranquilli, le cose sarebbero andate diversamente, fino all'arrivo del Messia, eccetera, eccetera. Le cose sono scritte da sempre, quindi inutile che stiamo a dire se, come e quando. È andata così. E quindi lo scopo di Israele non è quello che Dio li prende all'Egitto per portarli in una terra dove scorre latte e miele. Finita la storia. Dio è il nostro Dio perché ci ha portati lì, scorre latte e miele, ci ha liberati dalla schiavitù dell'Egitto. Però nessuno capisce perché. Perché? Perché venga servito. Perché sappiamo che Israele è servitore, primo servitore, suo malgrado. E quindi cosa succede? Per fare che cosa? C'è scritto, ma vuole fare attraverso Israele, quindi attraverso Cristo. Sapete, quando si parla di Israele, sappiamo che il figlio di Israele, figlio di Davide, è figlio dell'Eterno, è Cristo. Quindi, ma vuole fare una luce per tutte le nazioni. Perché? Gli dice in Deuteronomio 4 ad Israele, Dio dice, te solo ho conosciuto tra tutte le nazioni. Gli altri non mi interessano in questo momento. E vedi che si muove in modo razionale, dice, ma perché ha scelto solo loro? Non poteva scegliere gli Amorei? Non sarebbe stato logico, saremmo stati nella confusione più totale. Dio sceglie, crea un popolo, perché lo serva. osserva per poi il suo scopo è quello di arrivare a tutte le nazioni, cioè arrivare fino a noi. Per farne poi che cosa? Dice il suo tesoro particolare. Ecco perché il suo tesoro particolare, perché Dio ha un progetto forte attraverso Israele, fortissimo. È il progetto più forte dell'universo, dell'esistenza umana, cioè quello di creare, di incarnarsi in Israele. Ecco perché chi dice chi tocca voi tocca la pupilla dell'occhio mio, chi tocca Israele. Chi benedice Israele sarà benedetto, chi lo maledice non vorrà essere al suo posto. Ma l'uomo perché fa tutto questo, Dio? Perché sa che la creazione è decaduta, il peccato l'ha rovinata, malattie, morte, dolore, tutto provvisorio. Può essere, non può essere. Ecco perché Dio sceglie Israele, per riscattare l'uomo. Ma l'uomo decaduto e devastato dal peccato rimane sempre un uomo. Guarda questi come si sono comportati. Dio gli ha fatto dei miracoli enormi, capisci? In Egitto, e ne ha fatti tanti apposta, perché si manifestasse la sua gloria sotto i loro occhi. E loro cosa fanno? Qualche giorno dopo, diciamo, dice, beh, faccio un vitello d'oro. Faccio un vitello d'oro che va davanti a noi, perché sto Mosè, dice, che ci ha portati fino qua. Che fine ha fatto? Non lo vediamo. Dio sa che l'uomo è decaduto e sa che una volta che lo avrà liberato dall'Egitto, avrà liberato Israele, sa benissimo che oltretutto gli deve fare un patto con loro. Ecco perché gli dice: guarda, che se tu ti comporti bene, bene subito, se ti comporti male, devi fare i conti con me. Dunque, se ubbidiranno alla sua voce, potranno stare tranquilli e al sicuro. Perché forse noi non siamo interessati a questo, qualcuno di noi non è interessato. Ma se non ubbidiscono alla sua voce, le minacce diventano così pesanti, cari fratelli, da far tremare le gambe. No, minacce pesantissime. Perché Dio vuole salvare, non è che gli fa la minaccia gratis. Non gliela fa gratis questa minaccia, mica ha minacciato gli altri. Già gli altri erano rovinati per se stessi, no? Vivevano nel peccato, nella lussuria più totale, no? Allora, vedete, non è mancato molto da quando ho fatto il patto, da quando l'ho liberato, che le prime punizioni arrivano già nel deserto. Perché queste sono cose che dobbiamo guardare per capirci qualcosa. Arrivano già nel deserto. Quindi, dopo una liberazione gloriosa fatta con opere potenti, il popolo cade immediatamente perché Mosè tardava a scendere dal monte Horeb. Misero subito in pratica la religione dell'Egitto, che era quella di adorare i vitelli d'oro. Se andate qua al Museo Egizio, andate a vedere le pitture parietali dell'antico Egitto, dove hanno il dio Thor, ce n'è di tutti i vitelli, eccetera, eccetera. Nonostante l'intercessione di Mosè, ognuno ha dovuto fare una scelta dolorosa, perché questo è un peccato gravemente. Cioè, io mi chiedo, noi non possiamo trascurare queste cose, perché se noi le trascuriamo, non capiamo, siamo fuori, noi pratichiamo una religione se non le capiamo. Invece noi dobbiamo praticare la fede, che è una cosa diversa. Quindi, nonostante l'intercessione di Mosè, ognuno ha dovuto fare una scelta dolorosa. Questi hanno toppato grandemente, cioè hanno disprezzato veramente, profondamente l'Eterno. Non è solo il peccatuccio, che peccatuccio sono tutti gravi, ma peccato di questo c'è proprio, ma proprio contro, in ogni, cioè vanno a fare quello che poi il Signore gli proibisce, venga nel secondo comandamento, anche se la Chiesa Cattolica l'ha fatto sparire. poi l'ha fatto riapparire, cioè non l'ha fatto, cioè, sai, 100 grammi di mortadella la tagli. Allora, però, in quel momento lì, ed è questo che chiede anche noi, fratelli e sorelle, ha dovuto fare una scelta molto dolorosa. Chi è per l'Eterno, dice a un certo punto, venga qui da me. Perché dopo, quando è sceso dal monte, abbiamo letto, ha preso le tavole, la buttate sul, per terra, quello che è successo, eccetera, e gli ha detto, voi avete fatto un peccato gravissimo contro l'Eterno. Ora dice, chi è per l'Eterno, venga da me. Che cosa succede? I figli di Levi sono quelli che vanno. Vanno, si presentano lì. E a quel punto prendono la spada, come abbiamo letto, e cominciano ad infilzare ognuno. E guarda che è una cosa, se pensateci bene, la serietà della cosa. Cominciano ad infilzare il proprio fratello, entrano nelle tende, tutti quelli che avevano fatto il vitello e avevano partecipato. Quindi c'era la possibilità, dice, vabbè, avete fatto il vitello, siete delle bestie totali, perché più bestie di così, dopo tutto quello che avete visto, non avete avuto pazienza. Però è diventata una necessità. Questa è diventata una necessità, perché il Signore purifica il suo progetto, il suo popolo, le persone che scelgono di appartenergli. In quel momento alcuni, questi di Levi, hanno scelto di appartenergli. Con un costo pesantissimo, perché ammazzare il proprio fratello, se dovessi infilzare mio fratello, però lì che si capiscono le cose, lì si capisce se tu appartieni a Dio o meno, lì si capisce se appartieni al suo progetto o meno. E quindi i figli di Levi andarono con Mosè. E più avanti vedremo che cosa, un'altra cosa particolare, che poi studiando le cose le capisci. I figli di Levi, guardate, Dio istituisce a un certo punto che cosa? A chi affida il sacerdozio levitico? Ai leviti, vedete, non ci avevamo mai pensato, che sono sacerdoti e intercedono per gli altri. Il sommo sacerdote discende sempre dai leviti, perché sono stati i primi, capisci? Che hanno purificato, ha detto va bene, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto una cosa gravissima, abbiamo offeso l'Eterno, eccetera, però ci vogliamo riscattare. E riscatto non gli è costato poco, è costato sangue, perché e potremmo andare avanti. Vedete, noi siamo delle pappe molli, noi, va bene. Più avanti vedremo appunto questo, che il sacerdozio è stato affidato a loro. In quel momento successe questo, che un qualcosa di terribile, uno spartiacque. Ieri come oggi, ciascuno uccide il fratello, l'amico, il vicino, c'è scritto. E una prima lezione che il Signore infligge ad Israele per santificare il popolo, avrebbe potuto distruggerli personalmente, come è successo in altre occasioni, lui e gli altri. Non l'ha fatto, perché? Perché chi aveva peccato contro l'Eterno doveva mostrare il suo pentimento. Non è poco, a caro prezzo. Cioè, io ti odio, perché se, non c'è chi odia di più di chi uccide una persona, perché tu hai disprezzato l'Eterno. E la sua separazione è proprio quella di uccidere il fratello, scegliendo l'Eterno. Ma non vi scandalizzate. Sapete che Gesù, che è così buono, no? Cosa dice? Non dice niente di diverso. Chi ama madre, figli, padre, parenti, più di me, non è degno di me. Ma vedete come è parola di Dio, dalla A alla Z? Ecco, quindi, forse per capire bene il Vangelo dobbiamo partire dalla serietà con cui vanno affrontate le questioni della fede. e forse riusciamo a capire il valore, perché se no, vedete, noi rischiamo, come molti, di consumare un culto. Ma il culto non si consuma come si consuma un piatto di minestra, come si consuma quando guardi una partita. Un culto è un'altra cosa. Un culto serve a un qualcosa di diverso, perché c'è qualcosa di importante nel culto. Che cosa serve se è un culto? Se poi un'altra cosa, un minestrone, serve per altro. Ma se un culto serve a quello, a farti ravvedere, ad aiutarti a crescere. E quindi, vedete, lo stesso problema che avevano loro ce l'abbiamo noi oggi. Se non sappiamo da che parte stare. Vedete, la nostra alienazione o l'alienazione del mondo è che non sanno da che parte stare. Non sanno cosa fare. E non sanno che il mondo lo sai già che è rovinato di per sé. E allora per cercare di stare meglio si fanno dei progetti a breve termine. No? Breve termine, che inevitabilmente falliscono, e se non falliscono dopo un po' sono stufi, devono fare un altro piccolo progetto a breve termine, dove si aggrappa? Vuoto, ti aggrappi là è vuoto, ti aggrappi là da tutte le parti. La religione dice delle cose, anche se alcune sono vere, ma dicono delle cose che sono consumabili, capisci? Ma c'è scritto, abbiamo visto l'altro giorno, forse non so se ve l'ho girato a voi o ad altri che sto facendo la mia lista di evangelizzazione, che l'erba si secca, il fiore cade, ma la parola dell'Eterno permane in eterno, ma la parola di Dio permane in eterno. Quindi vedete che dobbiamo noi capire da che parte stare. Il cristianesimo annacquato, questo è il problema, è privo della serietà e alla quale necessita, è indispensabile la serietà nelle cose di Dio. Nelle cose di Dio, vedete, non si è più abituati ormai nelle varie chiese di ogni genere a dare, non c'è lo spirito. E non c'è rispetto per il Signore. E io continuo a dirlo. Che ha, perché non c'è questo, perché, vedete, il Signore Gesù è morto anche lui con un sacrificio cruento. Ma mica era uno scherzo salire su una croce, essere ucciso, innocente, perché non ha fatto mai niente, non ha neppure peccato mai. E neanche ci ha pensato. Però c'è scritto che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. E questo ci siamo di nuovo. E quindi il cristianesimo è annacquato, si aggrappa a mille filosofie. Stanno tutte a vedere se oggi va bene sta cosa o un'altra. Ma tu devi vedere sta cosa se va bene per l'eternità. Non se va bene oggi e fra una settimana o fra un anno. Quindi facciamo le lotte per vedere chi ha più clienti o chi è più bravo. Vedete, le minacce di Dio sono così pesanti. Perché? Ma mica perché si divertiva, mica perché li voleva terrorizzare, ma semplicemente perché è in gioco la salvezza di ognuno di noi. Per quello li ha minacciati così, poveracci da una parte, perché noi avremmo fatto lo stesso. Guardate che sono cose tremende, cari fratelli. E noi avremmo fatto lo stesso. E quindi perché? Ecco perché da subito comincia la guerra. La guerra con Israele comincia da subito. E non c'è nome più azzeccato. Perché è in gioco la salvezza stessa del mondo. C'è scritto: Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato l'unigenito figlio affinché chiunque crede in lui sia salvato, cioè passa dalla morte alla vita. Questa cosa qui, che noi diciamo vita, che per noi è tutto, Gesù la chiama morte. non vi sconvolgete. Non è niente di morte, non perché per darvi, ma chi? Io sono venuto per darvi vita, dice. Ma vita ad esuberanza, al di là di ogni, no, questa non è che ce la toglie perché gli fa piacere, perché non veniamo al culto. Te la togli da solo, te la togli. Vedete, quindi ecco perché queste minacce, questa guerra continua con il suo popolo. Non possono fare quello che vogliono loro. Lo fanno, bastonate. Gli è arrivato di tutto, sono stati deportati, guarda, fino ancora adesso, tutti i giorni si parla di antisemitismo e Netanyahu con tutti i suoi problemi, tornatevene, venite in Israele, perché il vostro posto è quello. Non statevene in giro. Abbiamo letto qua adesso. E allora, è sotto questa luce che possiamo capire ciò che Cristo ha fatto per noi. Sotto questa luce, per capire, cioè quello che hanno sofferto loro, le imposizioni che sono, imposizioni che poi non erano imposizioni in negativo, che Dio ha dato loro, per noi. Ma non so se uno lo... Ma ci va tanto a capire, adesso abbiamo visto in quel coso che vi ho girato, che c'è questa unione mondiale di chiese, che addirittura sono contro Israele, dico, ma questi cosa hanno capito? Come la Chiesa Cattolica, che ha mai capito qualcosa? Lasciamo perdere, per favore. Ma queste cose che io vi sto dicendo, sono scritte nel nuovo, che noi chiamiamo nuovo patto. C'è scritto, come scamperete voi se trascurate una così grande salvezza? Ma, e poi c'è scritto ancora, e poi c'è scritto ancora, e questo ce lo dobbiamo veramente, ognuno se lo tenga per sé. Siete stati comprati a caro prezzo, col prezioso sangue di Cristo. Oh, ma se non sono serie queste cose, quali sono le cose serie? I canti, i balli, ma che... Ma va bene pure quello, ma lasciamo perdere, per forse non c'è questo, quello non serve. Anche noi siamo caduti. Ora ho sbagliato, sono caduti per conto proprio. E noi siamo caduti per conto nostro, eravamo già, noi siamo sempre stati caduti e devastati dal peccato che così facilmente ci avvolge. C'è scritto, così facilmente ci avvolge, ci va niente. È perché dobbiamo chiedere al Signore che abbia pietà di noi, per le nostre incapacità, perché ci sono... E dobbiamo, ecco, quel famoso proverbio napoletano, ne avevamo già parlato in altre occasioni, che è sempre bello però. Dice, fai male pensaci, fai bene scordati. È qui che dobbiamo pensare alla nostra vita, alla nostra storia. Dice, Signore, ma... E io ho fatto tutto sto casino. Sono proprio io che ho fatto tutto così. E certo che sei tu. E tu ti degni, tu che sei il santo dei santi, sei venuto a morire per me. E se no come avremmo fatto? Non ci sarebbe stata speranza per nessuno. Ma secondo voi perché uno dice messa o fa un culto così, con canti, balli e suoni che siamo salvati per quello... E faccio il Signore, ma guarda che sono venuti, che bravi che sono stati, sono venuti, hanno alzato le mani, no? E vabbè. Ma, vedete, noi possiamo ritrovare la nostra pace con Dio se sapremo scendere e scoprire che Dio non fa sconti al peccato. Al peccato non fa sconti, c'è scritto che Dio odia il peccato, ma ama il peccatore. Cioè non è che lo ama perché pecca, ama il peccatore perché se no non sarebbe morto per lui. E quindi Dio non fa sconti al peccato, e neppure però ha una fede rilassata. Sapete quelle fede? Ma sì, vabbè, ma tanto, sdraiato sul divano, stravaccato o sbracata. Passiamo a definire fede di comodo. Ciò che ha convertito i Leviti è stata una scelta radicale, una fede radicale. Vedete voi cosa volete fare. Dice, ve ne volete andare pure voi, dice Gesù. E Pietro dice, ma noi dove andiamo, Signore? Solo tu hai parole di vita eterna. So che bello, senti, lo Spirito del Signore è una cosa, solo tu hai parole di vita eterna. Quindi c'è scritto anche sempre nel Nuovo Patto che Dio castiga coloro che egli ama. Accidenti, dice, mi ama e mi castiga. Perché ti vuole correggere, perché ti vuole bene, perché ti ama. Altrimenti non ti corregge, non ti castiga. Non fidatevi di quelli che vi danno il miele, ma è meglio quelli che vi danno lo scapacciotto in faccia, che poi ti fanno riflettere e tu diventi un uomo, diventi una donna. Dici, ah sì, signora, ma allora tu mi stai dando dignità. Sei tu che mi dai dignità, che io mi sono perduto in questa valle di lacrime, in questo mondo perverso, in questo mondo che non ha più né capi né code. Non c'è nessun valore, non c'è niente. Che dobbiamo dire? E per Israele, cari fratelli e sorelle, quello nel deserto non fu il primo incidente, eh? Non fu il primo incidente quello del vitello, né ce ne furono di incidenti, ce ne furono, e ce ne furono altri, ma già nel deserto, fino all'estinzione di tutta quella generazione, vi ricordate? E c'è stato il momento dei serpenti ardenti perché avevano peccato, in continuazione, perché a loro non gliene fregava niente. Ma a Dio sì che gli interessava della loro e della nostra salvezza. Se non fosse stato per il Signore, c'è scritto anche questo, no? Non saremmo sopravvissuti. Tutto il resto della storia del popolo di Israele la conosciamo fino ai giorni nostri. Tutto quello che Mosè gli aveva profetizzato, è avvenuto, cari fratelli e sorelle. E fra quelle nazioni non troverai requie e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Ma com'è possibile che gli ebrei si trovino in tutte le nazioni del mondo? Com'è possibile? Quattro gatti sono sopravvissuti, com'è possibile? Ditemelo voi, se non è un miracolo questo. Com'è possibile? Là l'Eterno ti darà un cuore tremante, occhi che si struggono e angoscia d'animo. Allora l'Eterno rovescerà su di te e sui tuoi discendenti, giusto per indescrivibili calamità, grandi e durature, e malattie maligne e durature. Ancora oggi abbiamo visto che quello che è scritto qua sta succedendo, però dobbiamo capire perché. Perché il Signore ha fatto questo con loro. Se noi capiamo questo, diventiamo più tranquilli. Oh, più manzi, dice qualcuno, no? Il Signore, l'Eterno, ha tracciato la sua via, l'ha tracciata per loro e l'ha tracciata per noi. Se la seguiamo, e chi ubbidisce alla mia voce, c'è scritto, ecco, io sono la porta e busso. Chi entra, io entro e cenerò con lui ed egli con me. Vedete, noi ci diciamo credenti in Gesù Cristo, ma poi può succedere a chiunque. Sono i miei culti, studi, parliamo, diciamo, ma puoi parlare proprio con Gesù nel nostro intimo. Non lo facciamo. Ma come? Ma se Gesù è venuto a cenare da te? Nel tuo cuore, nella tua anima, e tu con lui, perché non gli parli? Scusa, eh? Come mai? Come mai? Perché è una cosa che non ci credi? È una cosa lontana? È per quello che non gli parli? Vedi, la salvezza passa proprio attraverso la sua sofferenza, la sofferenza di Cristo. E per tutto quello che è successo, cari fratelli e sorelle, se no non si capisce neanche questa cosa. Gesù stesso piange su Gerusalemme. Perché piange su Gerusalemme? perché ancora una volta, dice, quante volte ho voluto raccoglierlui come la chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per essere lasciata deserta. E poi sappiamo quello che è successo. E ancora oggi vediamo quello che è successo. E sull'arco di Tito a Roma c'è questa storia descritta, scolpita, tutti la sanno. E Gesù dice poi ancora, ecco, voi, dice, non mi vedrete più, finché non diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Dunque, cari fratelli e sorelle, non un culto di celebrazione che vogliamo, con il quale noi vogliamo onorare il Signore. Dove c'è la celebrazione? Non c'è fede. C'è una fede, non si capisce dove. Ma noi vogliamo onorare il Signore attraverso un culto di ravvedimento, di conoscenza. La conoscenza serve per il ravvedimento, di consapevolezza, affinché possiamo piacergli. Perché il nostro scopo è quello. C'è qualcuno di noi che non vuole piacere al Signore? Ditelo. Noi non vogliamo piacergli, va bene. Allora, anche noi dobbiamo prendere la nostra spada e cominciare ad infilzare tutte le cose che ci rendono nemici di Dio, ma non con la mente soltanto, con delle scelte radicali, cari fratelli e sorelle. Chiedetevi se voi avreste fatto questo in quel momento. Chiedetevelo, e lì avrete la risposta. Se appartenete a Dio o meno. È una cosa terribile, prendere la spada e infilzare il proprio fratello. Guardate, non lo pretendo dai giovani, poverini, sono appena teneri. Ma quando magari, no? Avranno un po' di forza, avranno capito chi è il Signore, allora lì potranno darsi una risposta. Ma voi chiedetevelo. Dice, ma io sarei stato capace di ammazzare mio fratello, mia sorella? Non lo so. Non posso saperlo io. Io posso rispondere per me. Con tutto il dolore del mondo. Con tutto il dolore del mondo. Io in questo momento dico di sì. Io l'avrei fatto. Avrei avuto il coraggio di farlo. Perché il Signore me l'aveva chiesto. Perché lì si vedeva poi la differenza. Cioè loro avevano sbagliato esattamente come gli altri che loro hanno ucciso. Ma la differenza qual è? Il Signore gli ha chiesto un ravvedimento. Il primo ravvedimento gli è costato, guarda, non poco. Non poco. Hanno dovuto diventare delle persone degne, adulte da subito. Se no dove andavamo? Dove si andava più? Gli israeliti avevano un nemico. Sapete qual è? Non apprezzavano quello che Dio aveva fatto per loro. E noi, occhio cari fratelli, che non inciampiamo nello stesso errore, che non apprezziamo quello che il Signore ha fatto per noi. Cioè proprio lo... E non per niente c'è scritto, ora come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Quindi abbiamo visto che il progetto di Dio parte attraverso di loro, ma passa attraverso di noi, che ancora continuiamo. Perché ci ha chiamato il Signore? Solo per salvarci? Per poter portare ad altri ancora questo progetto che parte fino a quando il Signore chiude le porte, le finestre, finita la storia e comincia un'altra storia. Amen.
Amen. Amen.